Bentornate e bentornati dalla redazione da Antonio Santamato in studio per questa edizione della rassegna stampa datata 25 novembre. Vediamo insieme i principali titoli dei quotidiani. Il Campolargo vince in Campania e Puglia, il Veneto al centrodestra. A Ginevra un nuovo piano USA Kiev in 19 punti. Il Cremlino, la proposta dell'Unione Europea per la pace non è costruttiva. Xi Jinping sente Trump, l'accordo sia equo e duraturo. L'avanzata di Mosca continua, ma la conquista del Donbass potrebbe richiedere anni. Il Ministero dell'Istruzione sul caso dei tre bambini allontanati dai genitori a Chieti, rispettato l'obbligo scolastico. Amazon indagata per contrabbando, blitz nella sede sequestrati migliaia di prodotti dalla Cina. L'addio alla musica leggera, l'omaggio di Fresu con l'appuntamento al funerale di Ornella Vanoni, il ricordo dei nipoti. Nonna, sei parte di noi, grazie per il tuo amore. Approfondiamo le notizie. Urne chiuse alle ore 15 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, dove i cittadini e le cittadine sono stati chiamati ad eleggere il presidente della giunta e il consiglio regionale. Il centro-sinistra ha vinto in Campania e Puglia con l'elezione a presidente di Roberto Fico e Antonio De Caro, un esito questo che premia dunque l'unità. Il centrodestra si conferma invece in Veneto, sarà quindi Alberto Stefani a succedere a Luca Zaia. Questi risultati rispettano le previsioni per questa tornata elettorale. Resta come macigno il tema dell'astensione, confermando un trend sempre più preoccupante, una vera e propria emorragia già avviata nelle precedenti elezioni. In Campania meno 11,4% rispetto al 2020, in Puglia meno 14,6%, in Veneto addirittura meno 16,5%. A questo punto assume un peso specifico la sfida interna alle coalizioni, con i rapporti ridisegnati o riconfermati dal voto. In Veneto, storica roccaforte, la Lega resta nettamente la prima forza ed è ampio il distacco da Fratelli d'Italia. In Campania, invece, andrà ponderato il ruolo dei 5 Stelle rispetto all'influenza esercitata dalle civiche legate a De Luca e a Mastella e soprattutto al consenso catalizzato dal Partito Democratico, primo secondo le proiezioni, guidato dal figlio del governatore uscente, Piero. Una vetrina per il Campolargo che tra inciampi e slanci resta la formula che il centro-sinistra presumibilmente proverà a riproporre quando tra meno di un anno si voterà per le politiche. Una partita aperta, commenta Igor Taruffi, responsabile organizzazione del PD. Abbiamo letto di un centro-sinistra non competitivo. Ma questa narrazione non corrisponde alla realtà. Anche Matteo Renzi applaude all'alternativa che c'è da Casa Riformista fino alla sinistra per rilanciare la sfida a Giorgia Meloni. Da domani mattina proverà a cambiare la legge elettorale, riferendosi alla Premier, perché con questa legge elettorale, sottolinea il leader di Italia Viva, lei a Palazzo Chigi non ci rimette più piede. Già ieri numerosi osservatori internazionali si sono accorti che dal punto di vista linguistico la bozza di pace tra Kiev e Mosca appariva come la traduzione in inglese di un testo originariamente scritto in russo. Successivamente sono state le dichiarazioni di un gruppo di senatori repubblicani degli Stati Uniti, che avevano appena sentito il segretario di Stato Marco Rubio, che hanno dichiarato come il piano non fosse una loro raccomandazione, ma più che altro una lista di desiderata russi. Parole sconcertanti su cui il Dipartimento di Stato è stato costretto a frenare. Questo documento, si legge nella nota, è stato elaborato dagli Stati Uniti con il contributo sia dei russi che degli ucraini, ha spiegato il portavoce Tommy Pigott. Le trattative in corso tra la delegazione ucraina e quella americana a Ginevra per la fine del conflitto con la Russia sono proseguite ieri in un clima più o meno armonico, lasciando presagire dei passi avanti. Eppure, a leggere le ultime uscite di Donald Trump sui social, sembra di essere tornati allo scorso febbraio, dopo il burrascoso incontro con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Il tycoon è tornato ad accusare Kiev di non essergli abbastanza grata. Intanto, Giorgia Meloni, tra i leader più vicini a Trump, è impegnata in un gioco di equilibrismo tra la posizione del tycoon e quella degli altri leader europei che si sono incontrati per suggellare una posizione unanime e chiara. Macron, Scholz e Starmer riuniti hanno sottolineato che i confini non devono essere modificati con la forza e che preoccupano le limitazioni alle forze armate ucraine. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare tre bambini da una famiglia anglo-australiana che vive in una casa nel bosco di Palmoli in Abruzzo, ritenuta non sicura per la loro salute e sicurezza. Il caso è diventato mediatico. La casa, infatti, non rispetterebbe le norme di sicurezza statica, igiene e rischio sismico. Inoltre, i genitori avrebbero rifiutato le verifiche sanitarie obbligatorie. Il provvedimento ha scatenato minacce e insulti online contro la presidente Cecilia Grisano e la magistratura. La vicenda è arrivata all'attenzione del governo con la premier Meloni e il ministro della giustizia Nordio che valutano l'invio di ispettori per esaminare la gestione del caso. La decisione ha sollevato preoccupazioni sul diritto dei bambini alla vita di relazione, hanno tenuto conto i giudici anche delle possibili conseguenze psicologiche ed educative. I funerali di Ornella Vanoni si sono tenuti ieri 24 novembre nella chiesa di San Marco a Milano, dopo la camera ardente al Piccolo Teatro, luogo simbolo della sua carriera. Migliaia di persone, circa 9.000, sono accorse per darle l'ultimo saluto. L'omelia di Don Luigi Garbini ha ricordato la sua sensibilità e la sua forza creativa, sottolineando come la musica fosse la sua vera compagna di vita. Dopo il rito, il trombettista Paolo Fresu ha eseguito una toccante versione dell'Appuntamento, uno dei brani simbolo della cantante. Numerosi artisti e personaggi dello spettacolo hanno reso omaggio all'artista. Ed era l'ultima notizia dalla redazione, da Antonio Santamato, un cordiale saluto.